Anche oggi posticiperemo i salmi delle lodi alla fine della messa, sempre per impegni sanitari, socio-sanitari di qualcuno di noi. Ho scelto la preghiera eucaristica della riconciliazione, la seconda preghiera eucaristica della riconciliazione, perché mi sembrava che soprattutto l'inizio del testo degli Atti che ci viene oggi proposto portasse a una riflessione sulla conversione, sul pentimento dei peccati e sul dono della remissione dei peccati. E quindi per questo, facendo conto su questo, ancora una volta sulla grande nostra debolezza e sulla grande misericordia del Signore, iniziamo la messa.
A me è piaciuto il versetto 47, dove ho notato che in italiano si parla di comunità, una parola che non esiste propriamente nel testo originale. Il Signore aggiungeva quelli che erano salvati ogni giorno insieme. Quell'insieme viene reso con aggiungeva alla comunità. In effetti la parola comunità, chiesa, noi la troveremo soltanto nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, ma mi pare abbastanza evidente che oggi essa venga ampiamente descritta, e a me ha impressionato l'uso del verbo salvare, che si trova appunto in questo versetto 47. Il Signore aggiungeva quelli che erano salvati, ma si trova anche nell'ultima espressione del versetto 40, quando Pietro diceva: salvatevi da questa generazione perversa, da questa generazione dura, difficile. Qui il verbo naturalmente ha anche un valore riflessivo. Salvatevi significa anche operate nella direzione di ricevere il dono della salvezza. Cioè, in altre parole, come diceva il versetto 38, convertitevi. Si conclude che questo gruppo di persone intorno ai dodici, che comincia a diventare molto numeroso, 3.000 persone oggi, citate al versetto 41, è descritto come una comunità di salvati. La Chiesa è una comunità di persone salvate, dove ognuno, ognuna, perlomeno cerca di non ostacolare l'opera della salvezza in un processo di continua conversione.
Ma certo il tema della conversione mi sembra che sia centrale, insomma, nei passi di oggi. E mi sono sembrate interessanti alcune parole che si ripetono nel testo, e che sono la perseveranza, il fatto che si aggiungano delle persone, ma poi di fatto mi sembra che la conversione qui non sia tanto rappresentata come una faccenda personale. Certamente lo è, perché è un cambiamento, un andare verso una vita nuova, diversa, un battesimo di ognuno. Però mi sembra che prevalga in questo testo il fatto dell'aspetto comunitario, come diceva Vincenzo, insomma. Non è un cambiamento individuale legato anche a certi sentimenti o a certi dati troppo legati alle sensazioni, ma è una cosa molto oggettiva e che avviene insieme. E mi piaceva aver colto questa cosa, perché vissuta in questi giorni mi dà delle conferme belle di come, insomma, una certa aggiunta e una certa perseveranza siano effettivamente caratteristiche da tenere molto a cuore.
Su questa perseveranza di cui ha parlato Valerio, questo essere tenaci, cioè sia al versetto 42 e al versetto 46. Al versetto 42 è un po' più in generale, perseveranti nell'insegnamento, nella comunione, nello spezzare il pane, nelle preghiere. Poi ogni giorno, quindi mi è piaciuto molto questo entrare nel quotidiano, erano perseveranti insieme, questo insieme si aggiunge nel tempio, quindi nella preghiera, e poi si entra nelle case, spezzando il pane nelle case, prendendo cibo, con letizia e semplicità di cuore. Avevo notato questo particolare che tutto il popolo, godevano il favore di tutto il popolo, e quindi con un atteggiamento, questa preghiera, questa lode di Dio, produce appunto questa lode del popolo. Ma allora mi è venuto in mente quel versetto del Vangelo di Matteo, del suo insegnamento della montagna, quando parla della testimonianza dei discepoli, del sale e della luce. Voi siete la luce, non può restare nascosta una lunesima, insomma, una città, eccetera. E dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
Il versetto 46 a me è piaciuto molto, quando dice che prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. Tutta la descrizione di questa prima comunità è questo quadretto dove tutti stanno bene, dove tutto funziona bene. A me sembra che le due parole, letizia e semplicità di cuore, dicano una condizione anche nelle avversità. Mi ha convinto di questo la memoria di quello che dice San Francesco, quando nel noto passo, quando andando da Perugia ad Assisi, dice: frate Leone, ma che cos'è la perfetta letizia? E dice: no, non è quando si convertono tutti, non è quando facciamo i miracoli, quando i ciechi vedono, ma la perfetta letizia è quando arriviamo alla porziuncola e non ci aprono, non ci fanno entrare. Questa è la perfetta letizia che noi suoniamo ancora e ci cacciano via come se fosse. Questo lo dico perché succedono nella comunità delle difficoltà, però la perfetta letizia, la letizia e la semplicità di cuore rimangono. E anche non so, l'ultima beatitudine di Matteo, per esempio, dice che rallegrati delle esultate quando vi insulteranno. Ecco, questo perché la comunità stia con i piedi posati per terra. E l'ultimissima cosa è quella che dice, come già stato detto, che qui crescono tanto, crescere tanto vuol dire che poi le difficoltà crescono, ci sono. Dico una piccola cosa che però col fatto che della veglia pasquale è anche liturgica, in questi giorni, per questa stagione, le api, che sono una bellissima comunità da conoscere, 50.000 api dentro, scappano via, e quindi si corre sopra i rami degli alberi a riprenderle. E noi nella veglia pasquale abbiamo parlato dell'ape, no? Della madre ape, eccetera. Credo che possa essere un esempio appunto di stare nella lentezza, nella semplicità di cuore, anche nel grosso numero e nelle fatiche.
sembrava importante il versetto 38, quando Pietro dice: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare, perché in questo clima così bello, anche comunitario e di comunione, c'è questo invito che ciascuno si faccia battezzare. Quindi forse qui la cosa anche più personale, che deve riguardare ciascuna delle persone, ciascuno di noi. D'altronde anche la trafittura del cuore evidentemente è un qualcosa che ognuno prova dentro di sé. E anche al versetto 41, dopo le parole di Pietro, dice: allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Quindi la conversione, la trafittura del cuore, la conversione, l'accoglienza di questo invito, di questa parola di Pietro, ecco, porta al battesimo, quindi che è un dono, un passaggio per ciascuno, tanto che vengono contati. Forse qui c'è poi l'origine anche di quella perseveranza e di quella concordia, di quello stare insieme, perché ciascuno ha avuto questo regalo.
Il versetto 39 mi sembra bello, che Pietro fin da subito allarga l'orizzonte, quindi la promessa, cioè le parole che lui dice, non è solo per quelli che la ascoltano. Aggiunge i loro figli, che magari stanno giocando da una qualche parte, e tutti quelli che sono lontani, sottolineo tutti, i lontani che non sono semplicemente quelli di altre fedi, ma proprio anche tutti i pagani, insomma tutti. Ecco, poi c'è questa espressione: quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro? Ecco, che metterei quasi in parallelo all'ultimo versetto, quando dice che il Signore aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati, quasi come una sorta di predestinazione. Io proporrei a questo proposito una diversa traduzione del versetto 47, quando dice che godevano la stima di tutto il popolo, insomma, non gli apostoli, e quindi quasi fossero loro, ecco, ad aprire le strade. Si può tradurre, credo, in alternativa, possibile, cioè la grazia apriva loro l'accesso al popolo. Quindi c'è una grazia che previene anche l'apostolo, ed è questa grazia che usa e utilizza le parole dell'apostolo per trafiggere i cuori, per aprire i cuori. Mi sembra importante, perché è una predestinazione bella alla fine, cioè non dipende dalle mie capacità di oratore o di annunciatore del Vangelo, ma c'è una grazia che ci previene, come nella preghiera del Lume Celeste, che va al di sopra di chi annuncia e che scorre però nelle sue parole, e che possono essere quindi dette anche da tutti questi lontani che oggi sono tirati in ballo.
Io ho notato un po' quello che ha detto adesso Lorenzo, perché anche io ho messo insieme questi due versetti, cioè il versetto 39 e la fine, e il versetto 47, perché mi è piaciuto quando dice: per voi infatti è la promessa, per i vostri figli, collegato a quello che ha appena detto, convertitevi. Cioè, sembra, a una prima lettura sembra che voglia dire convertitevi, lavorate per diventare diversi e avrete la promessa. Invece no, se giriamo la frase dice: per voi infatti è la promessa. Quindi convertirsi vuol dire vedere questa promessa, prendere questa promessa, accogliere questa promessa. Non è che uno debba fare una un grande sforzo, una grande strada, semplicemente vedere che questa promessa c'è ed è lì per te, per i tuoi figli e per quelli che verranno dopo. E alla fine, quando dice che questi avevano il favore del popolo, mi sembrava di capire che di fatto non facevano niente di straordinario, semplicemente vivevano con questa promessa nel cuore, con questa promessa negli occhi, nel sorriso, nelle parole, insomma. Per cui questo cambiava la prospettiva di quelli che li vedevano.
Ecco, sono molto colpito da questa cosa che diceva Simonetta, e per questo dico un pensiero che avevo fatto, cioè se non cerchiamo di spiegare cosa vuol dire convertitevi, secondo me non si capisce niente. Ma cosa vuol dire convertitevi? A quella gente lì che ascoltava, cosa vuol dire convertitevi? Una parola incomprensibile. Bisogna cercare di associare qualche cosa che evidentemente che si può fare, l'hanno detto un po' anche altri interventi. Quello che avevo pensato io era che appunto le cose che possono essersi capite, battezzatevi, fatevi battezzare, e questo lo fanno. E guardare cosa succedeva con gli altri e finalmente vedere che si riunivano per ascoltare la parola, per la frazione del pane. A quel punto è qualcosa di comprensibile, cioè è la comunità dei salvati, come si è detto, con una prassi da imitare eventualmente. E allora lì è più comprensibile, in questi termini qua, la conversione. Ecco perché io se fosse possibile gli cambierei nome, ecco. Comunque in ogni caso, da sola, a questo punto, non vuol dire quasi nulla, se non l'unica cosa è la compulsione che c'è stata, ecco, ma quindi è già avvenuta, è quella lì, la conversione e la compulsione.
Io aggiungo solo una parolina, il nome di Gesù Cristo. Gesù Cristo, nessuno ancora l'abbiamo citato, il battesimo è in Gesù Cristo, quello che gli apostoli ci hanno rivelato, che l'abbiamo ucciso, l'autore della vita, per mano di infedeli, per mano di stranieri. È Gesù la conversione.
Ma non credo di essere in grado di concludere. Ma cioè, mi avete molto stimolato, quindi naturalmente anche le cose che avevo preparato assumono un'altra, prendono altre strade. Ma provo a dire una cosa sulla questione, avete messo giù, ecco, sul tappeto delle questioni più grandi, perlomeno di me, non so se dire di noi, e per esempio che cos'è la conversione. Certo, è una parola che appartiene al linguaggio tradizionale nostro religioso, e quindi ancora di più questo ci impone di chiederci che cosa vuol dire convertirsi. Qui in questo caso è proprio quel verbo che vuol dire cambiate mente, cambiate mentalità, è uno dei due verbi, no? L'altro vuol dire proprio girarsi, ma in fondo mentre cambiare mente è già dire di che si tratta, girarsi è un modo simbolico, un'espressione simbolica del precedente, quindi è un po' come quando noi seguiamo Dio Giovanni nei nostri viaggi, seguiamo il navigatore, ogni tanto ci dice alla prima possibilità fate inversione a U, ecco, cioè ci si è resi conto che ci si è persi e allora si gira, si cambia. Mi ricordo anche una volta una delle prime registrazioni audio dei papi che tornavano in aeroplano da un viaggio, era Giovanni Paolo II, erano i tempi della guerra nel Golfo, e gli chiesero, ma insomma, questo Bush, secondo lei, che cosa deve fare? E lui risponde, to change. Cambiare rotta, cambiare strada, perché questa non porta da nessuna parte. Quindi questo per dire, non è, vuol dire una risposta univoca a che cos'è la conversione, credo che invece la risposta sia proprio plurale, cioè ognuno nella situazione in cui si trova a un certo punto riesce a capire che tipo di cambiamento fare, che cos'è che è storto, cos'è che è sbagliato, e quindi lo riporterei poi all'esperienza di ciascuno, per ognuno è proprio diverso. In questo caso qui, di questa gente, era gente che aveva crocifisso Gesù, quindi evidentemente dovevano un po' cambiare idea sul loro rapporto con questa persona che diceva di essere il Messia e il re dei Giudei e muoversi di conseguenza. Per noi tante altre cose. Però certo, nella conversione c'è questa idea del cambiamento, quindi del rendersi conto che si è proprio sbagliato strada, e questo quindi lo unirei anche all'altra espressione che avete notato, si sentivano trafiggere il cuore, proprio la sensazione che si ha quando si è capito che si è fuori strada, no? E allora il cuore sente un colpo dentro. Ricordo Don Giuseppe traduceva questa espressione, ebbero perforato il cuore. Lui era sempre capace di trovare delle espressioni molto anche suggestive, ecco, che dicono ancora più profondamente il sentimento che avevano provato queste persone. Una vera perforazione, perché è lo stesso verbo, l'abbiamo notato anche altre volte, del centurione che perfora il fianco di Gesù. Ecco, ma anche la questione che avete posto della promessa, portiamo dentro di noi una promessa per noi, per i nostri figli, per quelli da lontano, per quanti il Signore ne chiamerà, viene spontaneo a chiedersi, ma che promessa è? Che cosa ci ha promesso il Signore? Anche qui lo Spirito Santo, la vita eterna, il perdono, ecco, i beni messianici, la pace. Certo, sono tutte cose che portiamo dentro come sono le promesse. Le promesse non sono mai delle cose che non vediamo realizzate. Mi hanno fatto quella promessa. Si va avanti, guardando avanti, è il principio della speranza. Ecco, l'aver ricevuto delle buone promesse. Nella lettera agli Ebrei dice che i nostri padri andavano dietro proprio alle promesse che avevano ricevuto.
La cosa importante a me sembra che non sia qualche cosa che devo fare io, ma è qualche cosa che è successo e al quale io non posso far altro che obbedire, abituarmi, accettare, se no lo perdo. Però la conversione non è mai una roba mia. Prima di tutto cambiano le cose. C'è una nuova rivelazione, c'è una nuova azione di Dio e io devo obbedire. Questo a me semplifica molto, devo dire, la strada della conversione. Perché se diventa un problema morale mio, è moralistico. Invece no, è una cosa che è successa. Ci stai?
Bene. E l'altra questione, quella che avete un po' toccata qua e là, che è quella che io chiamo una delle questionanze della nostra vita, che insomma, è stato il primo intervento così di impeto, di Vincenzo, avevano tutto in comune, questa cosa grossa. Dopo 2000 anni siamo ancora qui, che insomma, abbiamo tutto in comune. Cercheremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di parlare della fondazione che ha rappresentato chi ha avuto quest'idea, una stradina per dare un segno in questa direzione. Non teniamoci ognuno il suo gruzzolo, ma proviamo a buttare dentro a un calderone che significhi di più, ecco, questo avere tutto in comune. Ma al di là, ecco, delle soluzioni pratiche che si possono trovare e che anche la storia della Chiesa ha provato di volta in volta nel corso dei secoli, credo che sia un testo che ci spiazza tutti, insomma, questa comunità è proprio così irraggiungibile, ci sembra. Allora, anche su questo, per non demoralizzarci, io proverei a stare sulle premesse. Stiamo sulle premesse che poi anche voi avete appena tracciato, sono gli eventi che il Signore ha provocato nella nostra vita, e cerchiamo di viverli bene, e allora credo che poi tutte le altre cose, cioè quelle che vengono dal versetto 43 in poi fino alla fine, consideriamoli dei frutti che noi speriamo, desideriamo e chiediamo al Signore di questo evento. Allora l'evento fondamentale mi sembra proprio quello del versetto 42, del quale anche tante altre volte vi ho parlato, che risale a quel libro che mi avete dato nel 1975, quando sono partito per il soldato, e io ho impiegato tutto l'anno del servizio militare a studiarmelo. Erano le parole dell'ultima cena di Joachim Jeremias, e a un certo punto lui prende in esame, a proposito della sua così ricerca sui segni dell'Eucarestia qua e là nella Bibbia, nella tradizione ebraica, prende in esame anche questo testo e dice: ma non è che facevano delle cose, tante cose, cioè le preghiere, l'insegnamento degli apostoli, la frazione del pane, la comunione, dicevano messa. Questo diceva il protestante di Jeremias. Questa è la descrizione dell'Eucaristia nelle sue varie parti, queste quattro azioni: l'insegnamento, la comunione, le preghiere, la frazione del pane. Quindi era una comunità che viveva dell'Eucaristia. Tutto il resto viene da quello, nasce da quello. Certo, a me questa idea conforta, perché ancora una volta ci viene proposto una descrizione, una fotografia della nostra vita, di questi anni che il Signore ci ha regalato insieme, e anche quindi il fondamento, la sorgente, tutti i doni che da questo possono nascere, se ci stiamo dentro con un minimo di docilità di cuore.
Assidiamo quindi alla preghiera, a queste preghiere di cui ci parla il libro degli Atti, tutte le nostre speranze, tutte anche le nostre fatiche. Preghiamo il Signore con grande fiducia, però con un grande senso di letizia e pace.